Riprendiamo un po' da dove siamo fermati stamattina e provo a dire qualcos'altro ancora su alcuni punti, poi magari c'è modo di fare una chiacchierata. Avanti con un ospite. Eccolo. Allora, se ricordate, stamattina siamo fermati un po' su questa idea della bassa marea che ha lasciato emergere le cose belle, le cose brutte e tutto il resto. E forse va presa un po' sul serio questa affermazione. Va presa sul serio come lettura del tempo che viviamo, in che senso? Nel senso che non è che la pandemia, il Covid, la crisi che abbiamo vissuto e tutto, che non dimentichiamocelo, non ha toccato soltanto noi, la Chiesa, l'Azione Cattolica o casa nostra, ecco, cioè qualcosa che ha riguardato tutti, ha trasformato le dinamiche, lo dicevamo, le relazioni e così via, e ci ha messo davanti ad una situazione, qui sì, ecclesiale, nuova, inedita. Ma proprio nell'ottica di questa bassa marea, questa situazione nuova inedita, più che essere un fatto nuovo che è accaduto, lo chiamerei un disvelamento di qualche cosa che già esisteva. Sono usciti alcuni libretti su questo tempo, non so se avete avuto modo di leggere qualcosa. Ce n'è uno, credo sia quello di un vescovo di Pinerolo, Oliverio. Quando abbiamo cominciato a dire, ma come, non possiamo più celebrare la messa, adesso come faremo, tutte le persone che rimangono senza messa, tutte le nostre comunità, e giustamente diceva, ma aspetta un momento, noi fino a 6 mesi fa dicevamo, ma non viene più nessuno a messa, la della messa non interessa più niente a nessuno, eccetera, adesso sembra che questa cosa qui ci tolga la terra sotto i piedi. Cioè probabilmente veramente è stata una bassa marea, cioè è come se alcune situazioni, alcune cose che erano già quelle, che erano già cose che vivevamo, certe disaffezioni, certe fatiche, che in fondo sapevamo già che era così, è come se non le vedessimo prima e di colpo siamo stati obbligati a vederle. C'è un episodio simile, famoso, di 70 anni fa, 80 anni fa forse, quando quei due preti francesi scrissero il libro Francia, terra di missione, sembra che siamo negli anni 40, 47. Ecco, di lì, dicono che il cardinale di Parigi lesse quel libro e non dormì per alcune notti, dicendosi esattamente questo libro dice cose che io già sapevo e che non avevo il coraggio di vedere. Ecco, forse questo tempo un po' di crisi, di bassa marea e così via, è un momento in cui siamo un po' chiamati, obbligati, per forza, volentieri, che siamo a guardare le cose come stanno, a vedere i problemi che non sono nati adesso. Però il tempo della pandemia ci ha tolto come il velo dell'abitudine, si è sempre fatto così, andiamo avanti. Sì, è vero che, non so, faccio un esempio di una cosa che è un po' il mio ambiente. Lo sappiamo tutti che il catechismo non funziona, lo sappiamo tutti che i ragazzi fino alla cresima poi se ne vanno tutti. Poi chissà perché parliamo tutti del post-cresima come dei tredicenni. Anche quelli di 40 anni sono post-cresima, no? E non è che le nostre chiese sono proprio piene di quarantenni. Ecco. Però in fondo è come se fossimo stati talmente abituati che finiamo un anno di catechismo, un ciclo di catechismo, quelli bravi fanno la loro brava cresima e se ne vanno tutti, ma siccome arriva l'infornata successiva, adesso pensiamo all'infornata successiva, e via, no? E ci pensiamo, salvo lamentarci, non sono più i ragazzi di una volta, non sono più le famiglie di una volta e cose del genere. Cioè, una certa routine ecclesiale forse ci stava un po' schiacciando. Non so se è lo stesso discorso, ma qui forse è un esame di coscienza che ognuno, ogni associazione può farsi. Forse anche dal punto di vista associativo è un momento in cui uno è obbligato un po' a dire no, ma aspetta un momento, chi erano le persone che partecipavano? Chi erano le persone a cui ci rivolgevamo? Erano veramente coinvolte? Non lo erano? Cioè, forse la bassa marea ha fatto venire fuori le cose belle, le perle, ma anche la bottiglia di plastica. Come facciamo? Cito, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego sempre preoccupati della propria immagine. Il teologo progressista che dice queste cose si chiama Jorge Mario Bergoglio, cioè è il Papa il 27 marzo 2020, ok? Quindi non è proprio uno, diceva anche, ambiti di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose, frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, Signore, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Adesso, questo è un discorso ancora più ampio, nel nostro posto come umanità, nel mondo, di fronte ai problemi dell'ingiustizia, della fame che ci sono, eccetera. Però forse, facendo le debite proporzioni, proviamo a farci la domanda sul nostro sulla nostra vita di comunità, su come abbiamo portato avanti le cose, no? Davvero, qualche volta il rischio è, dicevamo stamattina, di contare per credere, no? Cioè di pensare che bisognasse mantenere una struttura, mantenere le cose, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e dalla fretta. Questo allora, questo momento ci obbliga come a ricalibrarci. Qui vale la pena riprendere qualcosa di Evangelii Gaudium, che ricordiamoci, il Papa non smette di dircelo, dovrebbe essere la nostra Magna Carta. Come facciamo a essere comunità in questo momento? Ci direbbe Evangelii Gaudium. Come facciamo a essere una comunità viva? E per essere una comunità viva non possiamo che essere evangelizzatori, cioè non possiamo che essere portatori del Vangelo, persone che testimoniano il Vangelo. Questa è la vita della comunità, non persone che conservano l'inesistente. Vivere oggi l'esperienza di essere comunità evangelizzante va posta come la domanda a partire dalla quale ripensarci. A volte, dice Evangelii Gaudium, ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato. Ma la missione non è un affare o un progetto aziendale, non è neppure un'organizzazione umanitaria, non è uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra propaganda. È qualcosa di molto più profondo che sfugge ad ogni misura. Cioè, la pandemia ci ha obbligati a sbattere una bella facciata e a rendersene conto. Ma queste cose qui Papa le diceva qualche anno prima. Cioè, è qualcosa di cui fare non semplicemente l'esperienza perché ci è toccata, ma farla propria, dire no, aspetta, provo ad assumere questo tempo che sto vivendo, provo a farlo mio. Nello schema che vi ho lasciato ho scritto che nel tempo del lockdown, ho scritto così, eravamo tutti non praticanti. Ecco, ci siamo trovati tutti in una situazione sospesa, anche dal punto di vista ecclesiale, anche dal punto di vista associativo. Tutte le cose che ci davano, come si può dire, una buona coscienza di essere a posto, sono venute meno, no? E dice, non servono, cioè tutte le cose che si potevano fare, la stragrande maggioranza non si potevano più fare. Al massimo potevamo pregare, in casa nostra davvero si diceva, no? Con due messe, il rosario, la TV 2000, tutte queste cose qui. Però era qualcosa in cui era interpellata molto più la nostra dimensione personale, in qualche caso la nostra dimensione familiare. Anzi, apro una parentesina, forse qualche volta questa dimensione familiare non è da dare così per scontata, nel senso che non è proprio automaticamente detto che in famiglia i coniugi, i figli, i genitori, quelli che sono, siano tutti, dal punto di vista della fede, del percorso di adesione alla vita cristiana, allo stesso punto. Credo di non dire niente di sconvolgente, se pensiamo che in tutte le nostre famiglie c'è chi ci crede di più, chi ci crede di meno, chi va in chiesa, chi non ci va, insomma, più o meno. Ecco. non dico un cugino buddista, ce l'abbiamo tutti, ma insomma, più o meno, più o meno. Però anche questo, magari non ci pensavamo, però di colpo diventa una cosa, capite? Se prima, faccio un esempio appunto di scuola, no? Se prima la brava signora poteva uscire, andare a messa la domenica, rientrare ed essere a posto, adesso per sentire la messa in televisione magari deve convincere suo marito che adesso per favore sentiamo la messa in televisione, il quale non ha neanche tante intenzioni di farlo, eh? Ok? Adesso tutte le case hanno 6 televisori, quindi non è che c'è grosso neanche. No. Però, cioè, capite, questa cosa qua ci ha un po' obbligato a metterci in gioco diversamente. No? Uno prima poteva dire, oh, vado in parrocchia, lì vivo la mia fede, vado, faccio l'incontro, l'associazione, i momenti di formazione. Poteva essere, ci ha obbligato a cambiare ottica, a cambiare collocazione. Ripensiamo a quanto abbiamo detto della comunità prima e alla sottolineatura che è anche emersa poi nel confronto. È il Signore che aggiungeva persone alla comunità. Che cosa significa? Se ci pensiamo bene, perché se noi confrontiamo questa domanda con l'idea di essere comunità evangelizzante, uno dice, ma aspetta, se fa tutto il Signore, qual è il nostro spazio? Qual è il nostro impegno? Cosa dobbiamo fare noi? Ecco, io credo che quando diciamo che fa tutto il Signore, il primo passo da riconoscere è che il Signore fa tutto, prima di tutto, in noi stessi. Cioè, l'azione del Signore va riconosciuta anzitutto in noi, nella nostra storia personale, nella nostra comunità, nella nostra associazione, è Lui che sostiene la nostra fede, è Lui che ci dona di vivere un cammino insieme. Cioè, meditare sulla pagina degli Atti degli Apostoli, ve la butto lì perché domani forse avete anche un tempo, su queste pagine che raccontano la comunità, è prima di tutto provare ad avere uno sguardo, come si può dire, più limpido, su quello che siamo, sulla nostra vita, anche ammettendo che magari qualche volta non siamo proprio sintonizzati su questo percorso, su questo cammino. Diciamolo ancora di più, essere evangelizzatori, cioè fare la proposta del Vangelo ad altri, che naturalmente non può essere, facciamo poi i testimoni di Geova, andiamo a suonare il campanello della domenica mattina alle 7 a qualcuno a dire se ha letto il Vangelo, ecco, non possiamo fare così. Però essere propositivi, sì, ma questo essere propositivi ha bisogno di quella consapevolezza, cioè in fondo la consapevolezza che anche per noi è il Signore che fa il primo passo. Qualche anno fa, cito una cosa che ho raccontato Emilio e a... Sì, scusa, mi do il nome. Qualche anno fa, ad un convegno degli uffici catechistici, c'era una persona che si occupava di formazione di catechisti di adulti, quindi insomma, e le ho fatto questa domanda che rimane ancora la mia impressione, che era di questo tipo. Io ho la grossa impressione che nelle nostre attività, specialmente con gli adulti, magari non so, le famiglie dei ragazzi del catechismo, ma anche in parte con i giovani, intesi giovani, ecco, non giovanissimi, ragazzi già, insomma, 18-20 anni, ecco, gente che comunque comincia a farsi delle domande, così. Io ho la grossa impressione che noi riusciamo a coinvolgerli in qualche maniera, riusciamo a interessarli, non tutti forse, ecco, però magari fai un incontro, un momento di riflessione, e queste persone magari fanno un piccolo cammino con noi, ma ho sempre l'impressione che è come se arrivassero alla soglia della chiesa e non entrassero. Cioè, è come se persone che ti dicono bello, interessante, tutto, la soglia metaforicamente, ecco, nel senso che non è che non entrano mai, qualche volta partecipano, però non le senti mai veramente coinvolte, no? Come se fossero sulla porta, guardano dentro, bello, interessante, però poi dopo due o tre anni, quattro, e poi basta così. Avevo fatto questa domanda dicendo, come facciamo Come possiamo, come può la comunità coinvolgere davvero queste persone? Questa signora mi rispose: bisogna che la comunità impari ad abitare sulla soglia. È spiazzante. Ecco, da lì in poi sono andato in crisi sull'idea di soglia. Perché? Dissi, no, aspetta un momento, la soglia, lo dicevano, tracciare la soglia. La soglia è qualcosa che tracciamo noi, no? Noi che ci mettiamo dentro e pensiamo che qualcun altro sia fuori, noi che come se ci fosse qualcuno più esterno e qualcuno più interno. Anche questa è una malattia che noi preti abbiamo tanto, no? Di dire questo è vicino, quello è lontano, ma quello non si fa mai vedere, e così via. E, ecco, la proposta della fede richiede questa consapevolezza, dicevo, cioè se noi riconosciamo che è il Signore che fa il primo passo verso di noi, è Lui che aggiunge persone alla comunità, è Lui che ci ha aggiunti, è Lui che ci aggiunge alla comunità, allora sì che possiamo stare sulla soglia della fede con le sorelle e i fratelli, quelli che ci sembrano sulla soglia. In fondo è riconoscere che tutti noi siamo sulla stessa barca. Cioè, la cosa bella, passatemi l'aggettivo un po' forte, di questa pandemia, se volete, l'occasione che questo tempo ci offre di accogliere, è questo: renderci conto, proprio perché è come se di colpo ci siamo trovati impoveriti di qualche cosa, ci siamo trovati tutti non praticanti, è come se di colpo abbiamo scoperto che siamo davvero tutti sulla stessa soglia. È rimasta scoperta ancora una volta quella benedetta appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli. Le ultime due righe sono ancora del discorso di Papa Francesco il 27 marzo del 20, quando era in mezzo a piazza vuota, vi ricordate? Ma ve la rileggo perché davvero è significativa. È rimasta scoperta ancora una volta quella benedetta appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli. Se c'è una cosa bella, una bella occasione, se volete, di questa pandemia, è questo: che trovandosi impoveriti nelle possibilità, nelle relazioni, nella fragilità, qualche volta nelle perdite di persone e così via, siamo stati obbligati ad accorgerci che siamo veramente tutti su quella stessa barca, su quella stessa soglia. Abbiamo vissuto un momento in cui eravamo tutti non praticanti durante il lockdown. Quell'assemblea liturgica che ci caratterizzava come appartenenza, come identità, ci è rimasta preclusa. Aprirei una parentesi, e non certo, come ha detto qualcuno un po' insipiente, per imposizioni di regime, avete presente, hanno detto ci impediscono di, oppure, non so, i musulmani pregano tutti in moschea e noi no, una vergogna, tutte le robe un po' assurde, le avete sentite tutti forse, queste cose qui. Come se, notate, perché queste affermazioni qui hanno di fondo un'idea, poi chiudo questa parentesi, che noi per affermarci come credenti dobbiamo contrapporci a qualcuno. Non so se funziona proprio così, specialmente se vale i fratelli di cui dicevamo stamattina. Cioè, se il nostro discorso deve avere sempre al punto finale che ci rivolgiamo agli altri chiamandoli fratelli, questa cosa deve lasciarci uno spazio. Certo, l'Eucaristia Domenicale ci è mancata, anche stamattina nel confronto lo dicevamo, anche nell'incontro con gli altri, forse anche questo distanziamento fisico, sociale, punta parola, ci ha resi un po' guardinghi, no? Adesso facciamo lo scambio di pace, col salutino, con un'occhiata, va bene. Però, credo che questo tempo debba farci riscoprire il nostro incontrarci per spezzare il pane per l'Eucaristia sotto un altro punto di vista, sotto un'altra dimensione. Certo che è importante, ma è importante perché questo non sia il momento della comunità, ma qualcosa che dà senso a tutti i momenti della nostra comunità. Lo spezzare il pane sì che era caratterizzante delle prime comunità cristiane, ma non era certo l'unico momento rituale. Cioè, non dobbiamo dimenticare che dalla liturgia domenicale scaturisce la vita delle persone, la vita della comunità, la preghiera personale, la preghiera domestica, ma ogni momento della nostra esistenza. Altrimenti rischiamo di applicare anche a questo momento quell'idea che purtroppo ci è stata consegnata, no? Come precetto, no? Bisogna, come una cosa da fare, no? E siccome non possiamo più farla, adesso cosa facciamo? È molto pericolosa questa idea. Scrive Ernesto Borghi dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana: ogni momento sacramentale, più che mai quelli eucaristici, non devono vedere la partecipazione forzata di alcuno. Cioè, non si può pensare che ci sia una partecipazione forzata di qualcuno. Adesso nessuno parla più del precetto domenicale, ormai credo che nessun prete predichi più su questo tema. Però se ci pensate, l'idea dei cresimandi che non vengono più a messa, cresimati che non vengono più a messa, post-cresima quarantenne che non viene più a messa, non è molto distante da questa idea qua. Ogni momento sacramentale dovrebbe far pensare alla logica della condivisione di sé che Gesù crocifisso e risorto ha vissuto, un incontro donato. Tutto ciò, scrive Borghi, sa intimamente di vita rivoluzionariamente e teneramente appassionata. Qui è tremendo. E non di rito pervenista che tranquillizzi menti e cuori. Abbiamo la messa, facciamo la nostra messa, adesso siamo a posto. Perché il rischio dell'uscita dal lockdown è stato questo, che siccome siamo riusciti a riprendere le nostre messe con le distanze, il gomito, il saluto di pace e così via, adesso siamo a posto. No, ma aspetta un momento, c'è qualcos'altro della vita cristiana, non è solo questo, c'è la vita quotidiana, diciamola tutta, la vita laicale, la famiglia, il lavoro, cosa c'è ancora? Allora, quello spezzare il pane, credo, che abbiamo ascoltato nel sommario stamattina degli Atti degli Apostoli, quello spezzare il pane, oggi dobbiamo ripensarlo, rifarci la domanda su che cosa significhi, perché se siamo tutti sulla stessa barca vuol dire qualcos'altro. E per commentare questa cosa qua, per intenderci meglio, questo lo leggerei proprio perché è molto significativo, anche se è un po' lungo. L'ultimo dei testi che vi ho citato è dal penultimo capitolo degli Atti degli Apostoli. Sapete che Paolo era stato arrestato, si appella a Cesare, devono portarlo a Roma, la navigazione non era così scontata, d'inverno di solito si cercava di non navigare, prendono il mare invece quando la stagione non è più un granché, insomma com'è come non è, fanno naufragio a Malta. E qui siamo sulla barca, ormai messa male, e leggiamo il testo. Da molto tempo non si mangiava. Paolo allora, alzatosi in mezzo a loro, disse: uomini, avreste dovuto dar retta a me e non saltare da Creta. Avremmo evitato questo pericolo e questo danno, ma ora vi invito a farvi coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite umane in mezzo a voi, ma solo della nave. Mi si è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, e mi ha detto: non temere, Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare. Ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione. Perciò, uomini, non perdetevi di coraggio. Ho fiducia in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremo però andare a finire su qualche isola. Così giunse la quattordicesima notte da quando andavamo alla deriva nell'Adriatico. Parentesi, Adriatico è un nome un po' generico, ecco, se erano verso Malta. Verso mezzanotte, I marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. Calato lo scandaglio, misurarono 20 braccia. Dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo, misurarono 15 braccia. Nel timore di finire contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo». Allora i soldati tagliarono le gomene della scialuppa e la lasciarono cadere in mare. Fino allo spuntare del giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: «Oggi è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa, senza mangiare nulla. Vi invito perciò a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto». Detto questo, prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si fecero coraggio e anch'essi presero cibo. Sulla nave eravamo complessivamente 276 persone. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Tagliato l'ultima parte, va avanti il racconto. Quando poi la nave va contro gli scogli, i soldati vorrebbero uccidere i prigionieri a bordo perché temono che scappino. E Paolo, e il centurione interviene perché vuole salvare Paolo, quindi non fa uccidere nessuno e si salvano tutti effettivamente. È una pagina interessante questa, è interessantissima, sapete perché? È un dilemma per i teologi, perché Paolo cosa fa? Che spezza il pane, celebra messa, e quanti battezzati c'erano sulla nave? Cosa ha fatto? Gli ha dato la comunione? Possiamo intervenire la congregazione per la dottrina della fede, ma ha fatto qualcosa che non andava. È un testo intrigante perché uno non si capisce bene. Vi faccio, se volete, c'è un testo, lo trovate su internet, della diocesi di Padova, cui mi sono ispirato. Io oggi non ho detto quasi niente di originale, sono tutte cose che ho trovato di qua e di là, messe insieme, vi accontentate. della diocesi di Padova, che ha scritto un testo sulla carità nel tempo della fragilità, e già dell'anno scorso, ma è proprio a partire da questo testo. E dice: è proprio un momento di tempesta nostro, siamo tutti sulla stessa barca. E come Paolo, cosa possono fare i cristiani in questo tempo? Far come Paolo, cioè essere coloro che dicono a tutti: tutti siamo salvi. L'equipaggio della barca è piuttosto variegato, c'è il centurione, i soldati romani, gente che faceva il viaggio, c'è Paolo in mezzo ad altri prigionieri. Ognuno sembra pensare per sé, i marinai vorrebbero gettare la scialuppa e salvarsi loro, i soldati quando arrivano vorrebbero ammazzare i prigionieri, così nessuno può dire che li ha fatti scappare, così via. Ognuno sembra pensare per sé, eccetto Paolo, ci torniamo. Sulla nave c'è una varietà di gente, di popoli, di classi sociali, di cittadini romani di serie A e di abitanti delle periferie di serie B. Gente rispettabile, prigionieri per motivi magari ingiusti, e probabilmente c'erano anche dei criminali. Chi vorrebbe salire su una nave del genere? Ma ci si trova su una nave del genere. San Paolo testimonia il suo Dio senza fare prediche. Non so se avete cosa, è sottilissima questa cosa. Quando dice: mi si è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo. Sembra che pronunci la sua fede in punta di piedi. Non fa grandi prediche, non dice quasi nulla. Però dice: da dove attinge la fiducia che sta dando agli altri. Questo forse come cristiani siamo chiamati a fare in questo tempo, a capire da dove ci viene questa fiducia e a portarla agli altri. Non a dire che bello, stiamo bene perché il Signore mi ha dato fiducia. No, fermi così non funziona niente. E se fate caso nel testo, in tutto il testo completo, compare insieme a 4 o 5 volte l'espressione tutti coordinata alla salvezza, cioè tutti saranno salvati, si salvano tutti, nessuno si salva da solo, nessuno può pensare per conto proprio. Paolo in fondo non fa altro che dire questo, quello che fa è infondere fiducia e operare, perché poi opera anche, perché tutti si salvano. E c'è un'altra cosa sottilissima, quando dice loro che appunto si salveranno tutti, proviamo al versetto, versetto 34, vi invito a prendere cibo, neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Allora, questa frase qui è identica alle parole che dice Gesù quando annuncia, poco prima della passione, quando annuncia ai suoi discepoli che ci saranno le persecuzioni. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Ma Paolo non lo sta dicendo ai discepoli di Gesù, lo sta dicendo ai pagani. Sta dicendo ai pagani che c'è un Dio che li custodisce, che c'è un Dio che ha cura di loro. Ma il gesto più sorprendente che compie Paolo, lo dicevo un momento fa, è quello di spezzare il pane. A parte il contesto, cioè 14 giorni nella tempesta, si mette a spezzare il pane, a fare la messa, chi riempie le ampolline? Non so, ecco, cioè, è un po' strana la cosa. Sta celebrando l'Eucaristia, lo sappiamo. Paolo Bizzetti, che adesso è vescovo vicario dell'Anatolia, della Turchia, un gesuita, diceva: gli studiosi più accorti dicono che Luca volutamente mantiene i contorni sfumati, cioè non ci dice se sta davvero celebrando un rito. È come se dicesse e non dicesse. Non si può non pensare all'Eucaristia e d'altra parte non sembra neanche esattamente la rito dell'ultima cena. Ma proprio questo è interessante. Un pasto feriale, senza connotazioni religiose, ma vissuto con lo stesso spirito, esprime in profondità il senso dell'Eucaristia. Fra un pasto normale e il rito dell'Eucaristia c'è l'Eucaristia vissuta. Detta in altri termini, noi cosa possiamo fare in mezzo alla tempesta? Possiamo spezzare il pane, che non vuol dire invitare la gente a venire a messa, ma vuol dire provare a vivere quello che nella messa riceviamo, quel rendimento di grazia, quel riconoscersi debitori del Signore, riconoscersi perdonati dal Signore, custoditi da Lui. Possiamo farlo diventare l'Eucaristia vissuta, far provare agli altri questa dimensione. Portare l'Eucaristia nella vita, allora non è organizzare la processione del Corpus Domini. Siccome facciamo fare un giro al Santissimo per il paese, abbiamo portato l'Eucaristia in mezzo alla gente. O dare la benedizione eucaristica sul tetto, come nel lockdown in qualche caso è stato fatto. Ecco. Adesso per carità non voglio, cioè va bene, è un modo per cercare di essere vicino alle persone, no? Però è qualcos'altro, questo testo ci dice che è qualcos'altro, significa imparare a vivere in modo eucaristico, rendendo grazie, riconoscendosi salvati e guardando, notate bene, guardando a tutti come salvati. Guardo a tutte le persone che ho intorno come persone destinatarie di quella salvezza. La Chiesa vive in presenza di tutta l'umanità, in ogni luogo della terra e in ogni tempo. In questo passo degli Atti sembra ricapitolarsi tutta la storia del mondo. La presenza della Chiesa nelle vicissitudini del tempo e nella tempesta è presenza che annuncia la salvezza con la parola e la anticipa nella celebrazione eucaristica. Paolo, il ministro di Cristo, è segno di questa presenza. E in fondo è quello che possiamo fare noi come cristiani, uscendo da messa, come si potrebbe dire. Nel senso che non c'è un'uscita, non può che esserci un'uscita, ecco, forse meglio ancora. Nella nave, in mezzo alla tempesta, non sono presenti soltanto i discepoli, tutta l'umanità, delinquenti, marinai prezzolati, soldati, centurioni, è l'impero romano e il popolo ebraico. Ci sono tutti, e noi non possiamo fare altro che riconoscerci fratelli in mezzo a questa umanità, in quella fratellanza nell'umanità. L'ultima citazione era di Vivo Barsotti. Allora, quasi finito. Capite, quello spezzare il pane come pilastro della comunità, che cosa ci chiede? Non è semplicemente dire vogliamo riprendere la messa, possibilmente alle 11, non troppo tardi perché poi devo andare a pranzo. È qualcos'altro. Ma c'è un'altra sottolineatura che ci viene da Papa Francesco. Questa fratellanza non può fare altro che farci accorgere di coloro che sono più poveri. Per ricapitolare, forse l'ho scritto anche nello schema, l'attenzione, la liturgia e i poveri come punti di ripartenza. Ma poveri non nel senso che adesso cerchiamo di andare ad aiutare la Caritas, ma ben venga, per carità. Perché se nell'Eucaristia ci riconosciamo tutti poveri perché destinatari di un dono gratuito, è perché è solo lì che possiamo aiutare gli altri, è perché abbiamo fatto un'esperienza di povertà. Se no, la nostra carità sarà sempre un po' pelosa. Oh poverino, adesso che posso ti aiuto. Come suona?
Qualcuno può aiutare senza dire come.
Sì, ma può anche pensarlo. può anche pensarlo. Uno può anche aiutare senza dire tutto, no? Però, allora, in questi mesi in cui abbiamo scoperto che cosa? Che noi non siamo, come si dice, i monopolisti della carità. C'era un mucchio di gente che faceva carità senza essere cristiano, senza essere credente o praticante, o dentro la soglia. Anche lì siamo obbligati a rompere questa soglia. Quelle persone che noi abbiamo etichettato come lontane, ma la qualità di cristiano del servizio sta nell'applicare un'etichetta come il bollino blu sulla banana. Questo servizio è cristiano, abbiamo il brand esclusivo della carità. Che cos'è che fa cristiana la nostra carità? Ve lo lascio come domanda, perché non è mica così scontata. Se uno ateo, non battezzato, va alla Caritas a chiedere di fare volontario, glielo si permette? Assolutamente, ci manca ancora, venga avanti. Ci vuole il Green Pass. Però la domanda successiva è: in che cosa è cristiano il suo servizio? Ve la lascio lì.
È necessario definire che sia cristiano?
Non lo so. Però la domanda, a mio parere, ma penso che la pista per uscire da questo impasse, perché guardate che è un impasse, nel senso che io su questa cosa qua ho quasi sentito, no, preti, ma soprattutto vescovi predicare, no? Cioè come se, come dire, noi come Chiesa abbiamo una caratteristica particolare, no? Cioè, non so se abbiamo una caratteristica particolare, perché la gratuità può essere di chiunque, anche il perdono volendo, cioè se anche quello a cui mi porgo per aiutarlo, per offrirgli un piatto di minestra, tutto mi insulta, mi sputa in faccia e io lo perdono, non è che per questo sono cristiano, invece un altro non lo è per questo motivo.
Infatti forse è perché si guarda il discorso da, per la mia, nel mio cristianesimo ingenuo, non è molto profondo come conoscenze, perché si guarda il discorso dalla parte sbagliata, nel senso se è sbagliata, opposta. Io non sono cristiano, perché la carità, io faccio la carità personalmente perché sono cristiano. Cioè, io non sono cristiano perché perdono, perché questo non può perdonare ancora,
esattamente.
Io nel mio cristianesimo cerco di perdonare.
Esattamente, questo può essere una buona pista di lettura. E in effetti è una delle questioni spinose. Anni fa ho avuto una malaugurata idea in un incontro di genitori di ragazzi del catechismo di presentare un foglietto di questo tipo. Essere cristiani significa, e c'era una serie di cose del tipo leggere il Vangelo, pagare le tasse, essere onesti sul lavoro, andare a visitare i morti al cimitero, essere generosi, aiutare i poveri, andare a messa la domenica, pregare tutti i giorni e via discorrendo. E ognuno prova a dire, no, ci hanno fatto un momento di confronto. E abbiamo cominciato dicendo, e uno dice, no, uno può anche essere cristiano se non va a messa, non ci manca ancora. Un altro dice, ah, uno può anche essere cristiano se non legge il Vangelo. Ah, ma se uno non prega può anche essere cristiano, ma certo, ci si figura. E qualcun altro ha cominciato a dire, quello che stai dicendo tu, no, cioè, giustamente, uno, cioè, ci sono persone che anche possono aiutare i poveri senza essere cristiani, però andando per sottrazione non sapeva più. Allora, è giusto, io sono convinto che sia giusto quello che dici tu, ma di più ancora, non solo su se stessi ma sugli altri. Cioè, io mi riconosco cristiano e proprio perché mi riconosco cristiano aiuto il prossimo, cerco di perdonare tutto. E proprio perché mi riconosco cristiano, posso riconoscere la qualità cristiana dell'altro, anche se l'altro non lo sa e non lo vede. Posso riconoscere un servizio cristiano anche senza metterci l'etichetta. In questo senso non è necessario mettere l'etichetta, ma a mio parere è proprio una questione di sguardo che abbiamo noi sugli altri. Vi ricordate nella Evangelii Gaudium il Papa introduceva quella specie di neologismo che è un termine spagnolo, primere a, no? Precedere vuol dire, no? Detto in altri termini, che cosa è che ci rende cristiano? La capacità di riconoscere dove lo Spirito Santo sta già operando, l'occhio che riconosce l'azione dello Spirito negli altri anche quando gli altri non lo sanno, persino anche quando gli altri lo negano, eh? Persino quando gli altri, se tu chiedi loro, si dicono atei. Penso che tutti voi conosciate degli atei che sono ottime persone, ottimi cristiani, no? Dice, vorrei essere io capace così ad avvicinare gli altri. Saper riconoscere, lo dico con le parole di Papa Francesco, in fondo in questa modalità il segno della solidarietà, il segno della crescita del regno. Papa Francesco nel Fratelli Tutti dice: gli ultimi in generale praticano quella solidarietà tanto speciale che esiste fra quanti soffrono, tra i poveri, e che la nostra civiltà sembra aver dimenticato, o quantomeno molta voglia di dimenticare. Noi riusciamo a non dimenticarla solo se ci ricordiamo di essere noi stessi poveri e destinatari del dono del Signore. In questo senso anche il discorso della povertà di stamattina arriva, perché è chiaro che non c'è una povertà per comandamento, però c'è un'attenzione da avere, perché il rischio è di dimenticarsi che noi stessi siamo persone fragili, che siamo persone povere. Forse il tempo della pandemia ce l'ha ricordato in maniera un po' brutale, e ancora fino a un certo punto. Mi ha fatto specie che l'OMS, che non è esattamente un organismo del Vaticano, l'altro giorno abbia detto che prima di pensare di dare il terzo vaccino, bisogna vaccinare tutto il terzo mondo, cosiddetto. Ripeto, non l'ha detto qualcuno del Vaticano, l'ha detto. Quindi forse qualche domanda dobbiamo farci anche su questo, no? Non ho soluzioni in tasca, come avete capito, per tante cose, tutto lì delle domande. Comunque, in tutto questo, solidarietà, diceva ancora Papa Francesco, è una parola che non sempre piace, ogni tanto viene trasformata in una cattiva parola, ma in fondo è pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull'appropriazione dei beni da parte di alcuni, che è la logica di Paolo. Paolo spezza il pane perché tutti mangino in mezzo alla tempesta, per aiutare tutti a nutrirsi in mezzo alla tempesta. È dunque possibile oggi vivere così? Possiamo come comunità credente portare questo annuncio del Vangelo? È possibile essere comunità missionaria, cioè, l'ho scritto, superare la tentazione di far tornare tutto come prima? È sottile questa domanda, perché Enzo Bielli, che vi ho già citato stamattina, diceva una cosa interessante, piuttosto... ho sbagliato la citazione, che è successo? Facciamo questa considerazione. Diceva, le nostre parrocchie, per come sono strutturate, non sono pensate per portare il Vangelo a qualcuno, sono pensate per conservare il Vangelo che le persone già vivono. Una volta si diceva la cura delle anime. La cura, io coltivo le anime che già ci sono. È difficile portare il Vangelo, perché portare il Vangelo significa uscire da un certo schema, però aggiunge sempre Vienni. Ora che la comunità cristiana si ritrova ignorata da gran parte della gente e collocata in un mondo composto da persone che sono state ferite, ora questo può diventare possibile, perché ci troviamo a non poter più utilizzare, in linea di massima, la nostra appartenenza cristiana come una specie di scatola sociologica in cui tutti devono inserirsi. Mi ha detto la mia parrocchiana, ma come, quel bambino non è stato battezzato suo vicino di casa? Dico, no, ma ha già 3 anni, non ha battezzato. Ma viene su come una bestiola. Dico, ma no signora, non è stato battezzato, non ci deve mica niente. Però era, lo capite, no? Un modo di pensare in cui tutto doveva essere, ecco, questa cosa qui l'abbiamo persa. Abbiamo fatto i conti con la fragilità, e proprio in questa situazione, al di là delle letture catastrofiste, questo mondo sta diventando il luogo in cui si può annunciare il Vangelo. Adesso che la maggior parte delle persone sembra indifferente alla fede, forse possiamo davvero proporre qualcosa. Siamo stati abituati a considerare l'adesione alla comunità cristiana e alla fede come certi concentrici, vi ricordate, quelli più vicini, quelli che vengono una volta al mese, quelli che non vengono a Natale e Pasqua, mai. Una ragazza una volta in parrocchia mi ha detto, noi non siamo tanto religiosi in famiglia, a Natale e a Pasqua non andiamo a messa. Cioè, guarda Florinda, si chiamava, è già mancato, è morto una grave malattia. Guarda Florinda, va bene, capisco, ecco, volevo solo dirti che andare a messa a Natale e a Pasqua non vuol dire essere tanto religiosi, no, perché se mettiamo l'asticella a quella stessa di... è finita. I sociologi ci avevano messo in questa cosa qua, no? I lontani che hanno rotto i rapporti con la Chiesa, gli occasionali, gli intermittenti, i praticanti regolari, gli impegnati, i devoti. Questa distinzione nel nostro immaginario finisce per farci pensare che ci sono delle soglie. C'è qualcuno che è più cristiano e che lo è di meno. E in fondo l'unico criterio per distinguere questa cosa qui è la cosiddetta pratica, quanto uno viene. La benedetta pandemia ci ha fatto scoprire, ci ha lasciato tutti non praticanti, e ci ha fatto scoprire che non è questo il criterio, che il Signore ha già fatto un passo avanti, che noi possiamo essere missionari perché possiamo scoprire dove il Signore ha già fatto un passo avanti, cioè superare la tentazione del far tornare tutto come prima, devi fare il segno del cerchio per terra per decidere chi sta più dentro e chi sta più fuori. Si tratta di cambiare lo sguardo per diventare, cito gli orientamenti per l'anno associativo 2021-2022, per diventare capaci di vedere in ogni persona, al di là delle sue capacità e delle sue cadute, un figlio di Dio da sempre amato. Ho in mente una coppia che hanno avuto un bambino, convivevano, sono andati dal parroco a dire: vorremmo battezzare nostro figlio, e il parroco ha risposto loro: voi siete irregolari. Ma irregolari, veramente, intendeva che non erano sposati, era vero, però capite che tipo di linguaggio, di mentalità ci sta dietro. Si tratta, ricito Azione Cattolica, orientamenti, capaci di vedere in ogni persona, al di là delle sue capacità e delle sue cadute, delle sue convinzioni, delle sue condizioni, di vedere in questa persona un figlio di Dio da sempre amato, un fratello, una sorella che non si può ignorare, ma con il quale intraprendere un cammino condiviso a servizio della Chiesa e del mondo. Ecco, penso che il tempo che viviamo, ho parlato un'ora, mi perdonate, il tempo che viviamo ci chieda questa conversione. Non so se è una buona domanda poi per un momento di confronto anche dopo, o a gruppi, non so come vogliamo fare, no, di dire: ma all'atto pratico questa conversione dove potrebbe partire? Cioè, cos'è che potremmo cambiare delle cose che facciamo già? Quali attenzioni potremmo avere? Qual è il punto in cui convertirci su questo aspetto?